Mi sono rialzato da terra con la massima lentezza. Neppure per un attimo ho pensato di averla fatta franca. Sentivo che il peggio era passato. Ma in quei 10 secondi, in quei terribili 10 secondi, ho avuto l'impressione di aver perso tutto ciò che con tanta fatica avevo messo insieme nel corso di una vita. La patina di civiltà che avevo addosso si era polverizzata insieme alla città. A questo si riduce il peso della civiltà? Per quei 10 secondi sono stato un albero, un sasso, una nuvola, il terremoto stesso. Avevo la netta sensazione di essere tutt'uno col cosmo.
Siamo a Port-au-Prince, è il 12 gennaio 2010. Si sente un boato improvviso, la terra si mette ad ondeggiare, i palazzi implodono con rumori sordi. E Haiti è devastata da uno dei più grandi sismi della sua storia. Caso vuole che all'Hotel Caribe ci sia anche lo scrittore Denis Lefarrière, insieme a un suo amico editore. Lefarrière è uno scrittore canadese d'origine haitiana, personalità di spicco della letteratura francofona, tant'è che da 3 anni è membro dell'Académie Française. Nato come giornalista ad Haiti, ma come scrittore a Montréal, dove si è rifugiato nel 76 a causa delle persecuzioni del regime di Duvalier, ha all'attivo più di 25 libri e ha anche curato la sceneggiatura di 4 film tratti dai suoi romanzi. Il più conosciuto è Verso Sud, interpretato da Charlotte Rampling. In questo ultimo libro reportage, Tutto si muove intorno a me, racconta la terribile esperienza del terremoto, della sua famiglia rimasta illesa. Ci racconta degli amici persi, come il grande amico Philo, attore e giornalista, una delle intelligenze più vivaci del paese, e degli amici ritrovati, come il poeta Dominique Batraville o Marcus Garcia, direttore di Radio Mélodie. Monsieur Leferrière, ci può raccontare di Marcus?
Marcus è courageux.
Marcus è una persona molto coraggiosa. Lo conosco da più di 50 anni. Durante il terremoto ha perso la moglie, che è rimasta sepolta sotto le rovine della casa. L'ha tirata fuori dalle macerie, l'ha distesa su un divano ed è ritornato in radio, dove è rimasto per 48 ore. Questo perché, mi ha spiegato, la sua era l'unica radio che trasmetteva e voleva rendere un servizio. Voleva permettere alla gente di andare in radio e far sapere ai propri parenti che erano vivi. Voleva permettere alle persone di rintracciare i loro bambini, i loro cari. E in effetti, in una situazione così catastrofica, la radio gioca un ruolo fondamentale, di grande utilità sociale. E il giornalista Marcus Garcia, che aveva appena perso la sua adorata moglie, ha messo la sua radio a disposizione ed è diventato per me un eroe proprio quel giorno.
Monsieur Denis, un aspetto che mi ha colpito molto della reazione degli haitiani è stata la grande dignità con cui hanno affrontato il post-terremoto, ma anche la creatività. Possiamo dire che la grande capacità creativa degli haitiani è un tratto distintivo di questo popolo?
Oui, la grande capacità creativa degli haitiani è très importante.
Sì. La grande capacità creativa degli haitiani è estremamente importante. È nella loro natura. Ora ci sono tanti scrittori haitiani in giro per il mondo, che sono tradotti in molte lingue. E poi c'è la pittura haitiana, una delle più importanti. E come mai ci sono così tanti artisti in un paese così piccolo, di soli 27.500 km2? Spesso sentiamo dire che l'arte deve venire dopo il cibo, dopo il necessario. Haiti è diverso. L'arte viene prima. Questo è un aspetto che bisogna conoscere. Un amico una volta mi ha detto:
Dani, dite aux gens qui veulent nous aider que quand ils nous envoient
un sac de riz, di alle persone che ci vogliono aiutare,
car en Haiti nous ne mangeons pas pour vivre, nous mangeons pour lire,
di mandarci, oltre ai sacchi di riso, anche una cassa di libri, Perché noi ad Haiti non mangiamo per vivere, noi mangiamo per leggere. Questo è un aspetto molto importante e prezioso, soprattutto oggi, con i tanti rifugiati che arrivano. Sbagliamo se ci dimentichiamo questo aspetto della creatività umana e ci concentriamo soltanto sui bisogni materiali, sul principio della sussistenza, del mangiare per vivere.
Adesso che tutto è distrutto, dal momento che la gente si è sempre rifiutata di prendere come punto di riferimento i nomi delle vie, le difficoltà di orientamento non sono poche. Questa situazione ha creato una nuova realtà alla quale bisognava adeguarsi in fretta. Hai presente dov'era il Caribbean Market? Bene, di lì devi proseguire finché non superi quei due palazzi crollati. Alla realtà di una città ridotta in briciole, le persone aggiungono elementi che appartenevano alla città di prima, ancora profondamente radicati nella loro memoria. Per questo popolo, che ha un'intelligenza sempre in fermento, le cose si sommano anziché sottrarsi. Perché la nuova mappa urbana venga accettata, bisognerà aspettare una generazione che non abbia mai visto la città di prima.
Monsieur Denis, rimanendo sulla creatività, nel 1943 il romanziere cubano Carpentier attribuì ad Haiti il merito di aver ispirato il movimento latinoamericano noto come realismo magico. Carpentier sostiene che la narrativa haitiana è contraddistinta da questo reale meraviglioso, elementi presenti anche nei suoi libri, soprattutto quelli dedicati ad Haiti, al ciclo haitiano. Lei si ritrova con questa riflessione?
Oui, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai toujours peur de rendre Haïti trop spécifique.
Sì, sono d'accordo. Allo stesso tempo ho paura di dare un'immagine troppo specifica di Haiti. Perché è un luogo dove la gente vuole vivere, vuole mandare i bambini a scuola, curare i malati, vuole trovare un lavoro.
Estremamente materialista aussi, c'est-à-dire.
Non vorrei che si abbia l'impressione di un paese che non ha i piedi per terra. È un paese estremamente materialista, per cui la carestia è un fattore molto grave. E se non muoiono così tante persone, è grazie alla capacità quasi magica delle madri haitiane che fanno dei miracoli. Lavorano molto duro per permettere ai loro figli di vivere.
E la creazione aussi. È un atto di resistenza.
E la creazione è un atto di resistenza. Carpentier sicuramente amava molto Haiti. Si è occupato della storia haitiana. Ha scritto anche sul re Henri Christophe. Haiti è un paese con una storia molto importante, perché c'è stato uno dei più grandi avvenimenti della storia universale in uno spazio così piccolo. Per la prima volta nella storia c'è stata una rivoluzione da parte di persone che fino ad allora erano considerate semplicemente beni mobili. Secondo il codice napoleonico, i negri sono dei beni mobili.
Si sono rivolti e sono divenuti un paese per la loro sola volontà.
Ebbene, queste persone si sono ribellate e sono diventate un paese per loro volontà. E poi c'è il creolo, che ha preso forma in questo grande calderone che è Haiti, dove c'erano le lingue dei coloni, l'inglese, il francese, lo spagnolo. E da lì, con una fusione anche con le lingue africane, è nata una lingua nuova, il creolo. E poi c'è anche una religione, il voodoo, che non è solo un insieme di superstizioni e stregonerie. Ma è un modo di vivere con elementi sacri, con colori, scultura, pittura, balli, detti e proverbi, che hanno creato una forma di espressione molto sofisticata. Quindi, questa potente storia, questa nuova lingua e questa religione che, contrariamente al cristianesimo, è stata concepita come forma di resistenza contro la schiavitù, sono un treppiedi su cui si regge Haiti. E il treppiedi, si sa, regge.
L'isola spagnola nel corso del XVII secolo è dominata dagli spagnoli ad est e dai francesi ad ovest, i quali inaugurano un dominio coloniale basato sulle piantagioni. Lo scoppio della rivoluzione francese mette alla prova il contesto sociale haitiano composto da padroni nobili bianchi, da mulatti privilegiati e da schiavi africani. E proprio dagli schiavi parte l'insurrezione capeggiata prima da Toussaint Louverture, da Henri Christophe, da Jean-Jacques Dessalines, che nel 1 gennaio 1804 proclama l'indipendenza dell'isola chiamandola Haiti. È il primo caso di movimento politico anticoloniale dell'America Latina ed è creata la prima repubblica nera della storia moderna. Liquidata l'oligarchia bianca, prosegue per un lungo periodo la guerra civile tra i vari ceti della popolazione e l'unità dell'isola termina nel 1844 con la secessione dell'ex colonia spagnola che proclama la Repubblica Dominicana. L'instabilità politica di Haiti rimane costante con presidenti deposti da insurrezioni o colpi di Stato fino ad arrivare all'occupazione americana del 1915. Al loro ritiro nel 1935 segue un ulteriore periodo di instabilità politica che sfocia nel 1957 con la presa del potere da parte di François Duvalier, noto come Papa Doc, medico della classe media che instaura una feroce dittatura difesa dalla sua personale milizia e sanguinari Tonton Macut. Il regime, violento e corrotto, prosegue con il figlio Jean-Claude Duvalier, detto Baby Doc, fino all'86 quando la rivolta popolare mette fine alla trentennale dittatura dei Duvalier, cui però seguiranno ancora colpi di Stato e governi fortemente instabili.
Monsieur Le Ferrier, lei è stato eletto nel 2013 al seggio numero 2 dell'Académie Française, un seggio significativo. Qual è la sua storia?
En effet, j'ai été élu au fauteuil numéro 2 à la succession d'Hector Bianciotti.
Sono stato eletto al seggio numero 2, un seggio importante.
Piemontese.
Era di Bianciotti, argentino, le cui origini piemontesi lo collegano all'Italia. Bianciotti è stato preceduto da altri scrittori prestigiosi come Montesquieu e Alexandre Dumas figlio. Pochi sanno che Alexandre Dumas figlio aveva delle origini haitiane, perché il generale Dumas, ossia il nonno di Alexandre Dumas figlio, per intenderci il padre dello scrittore dei Tre Moschettieri e del Conte di Montecristo, era nato da una schiava, Marie-Louise Zette Dumas, che aveva avuto questo figlio con il marchese della Pailleterie. E quindi Dumas è il nome degli schiavi, non dei nobili francesi. L'emozione dunque è stata molto forte, perché è un'istituzione antica, ha 400 anni. Ed io sono la seconda persona nera ad essere stata eletta. Il primo è stato Léopold Senghor. Sono il primo canadese e la prima personalità caraibica. E poi sono la prima persona né francese né naturalizzata francese. Questo perché la segretaria perpetua dell'Accademia, la signora Hélène Dancus, ha posto la domanda al Presidente della Repubblica, che rappresenta il patrono dell'Accademia francese, chiedendogli: ma l'Accademia è l'Accademia della Francia o della lingua francese?
C'est l'Académie de la langue française.
La risposta è stata chiara. È l'Accademia della lingua francese.
L'Accademia, che è stata fondata nel 1635 da Richelieu, si riunisce ogni giovedì dalle 3 alle 4 e mezzo. Discutete di letteratura, accordate premi e borse di studio e lavorate al dizionario. In che cosa consiste esattamente questo lavoro?
Il dizionario è il grande lavoro dell'Accademia. A differenza di altri dizionari, penso a Larousse o a Robert, per un'edizione del dizionario dell'Accademia francese occorrono dai 30 ai 35 anni. Stiamo arrivando alla fine della nona edizione, alla lettera V. Ci vorrà ancora un anno e mezzo per arrivare alla fine della nona edizione. Ma a differenza di altri dizionari, il nostro dizionario privilegia sempre l'occorrenza di una parola presso i grandi scrittori.
Et à un moment donné, on nous dit que ce mot a été employé. Un des membres de l'Académie dit que dans Rabelais, on trouve ce mot. Dans Flaubert, on trouve
ce mot. Se una parola è presente in grandi scrittori del passato, come Rabelais, Flaubert, Césaire,
c'est très important parce que
allora il dizionario dell'Accademia francese la conserva. Perché è molto importante che il testo si possa leggere e comprendere nel tempo. Se le parole cambiano nel dizionario troppo rapidamente, non possiamo più leggere, per esempio, chi ha scritto nel XIX secolo. Quindi il nostro è un dizionario letterario. Le definizioni sono molto tecniche, ma noi diamo la precedenza alle parole scritte che troviamo nelle opere dei grandi scrittori.
Da bambino avevo notato che una delle mie zie se ne stava sempre in disparte. Era un fatto piuttosto curioso in una casa allegra come la nostra. Potevano passare ore prima che sul viso di zia René si riflettesse una qualche emozione. La sua vita si svolgeva tra la biblioteca di fronte al municipio dove lavorava e la veranda dove trascorreva tutto il tempo a leggere. Gli uomini la evitavano accuratamente. È stato grazie a lei che ho capito quale portata sovversiva possa avere una donna che legge in una cittadina di provincia. Chi avrebbe mai osato disturbarla mentre conversava con Stefan Zweig, il suo scrittore preferito?
E rimanendo sul tema delle parole, della scrittura, lei ha sperimentato diversi tipi di scrittura come giornalista, come sceneggiatore, come romanziere, come saggista. Ha detto di usare tecniche cinematografiche nei suoi romanzi e invece una visione romanzesca nei suoi saggi e sceneggiature. Ha anche dichiarato che quando si perde il ritmo evapora l'energia vitale di un testo. Quanto è importante, Monsieur Denis, il ritmo di un testo?
Oui, oui, je pense que le rythme dans la prose est aussi important que dans la poésie.
Sì, il ritmo nella prosa è molto importante, come nella poesia.
Della poesia.
La poesia ha un suo ritmo specifico, la scansione. È legata alla memoria. Per questo si recitano i versi per dirla senza leggerla. Ma anche la prosa ha un suo ritmo specifico che permette alle immagini di fissarsi, di superare un testo giornalistico. E poi aggiungerei al ritmo l'emozione. Nella scrittura giornalistica si raccomanda di non mettere troppa emozione nell'articolo, in modo che il lettore non sia soverchiato e preso in una rete emotiva e possa leggere anche il resto. Ma nella letteratura è molto diverso, è molto importante l'emozione. Certo, bisogna sorvegliare la qualità dell'emozione, che non si tratti di una manipolazione sentimentale. Quindi ritmo ed emozione riescono a dare una certa intensità drammatica al testo. Secondo me il testo stesso, le parole, le frasi, devono avere una propria drammaturgia.